Qui nella seconda parte facciamo un solo numero sul battesimo perché abbiamo fatto anche già molto, poi questo è abbastanza anche ampio. Molte cose le abbiamo già dette, ma comunque il catechismo è preciso e quindi dà una formulazione rigorosa. Vi ricordate che stiamo parlando dei sacramenti e abbiamo visto prima i sacramenti in ciò che li accomuna, quindi i sacramenti in generale, in genere, come si diceva nei trattati latini. E poi abbiamo cominciato a vedere i sacramenti uno per uno, in specie, come si diceva. E ovviamente si inizia col battesimo e abbiamo già svolto tutta una serie di parti. E adesso qui il numero 262 si chiede: si può essere salvati senza battesimo? Abbiamo già anticipato diverse volte queste cose già con i numeri precedenti, però qui è chiaro che è un numero specificamente dedicato a questo. E la risposta è la seguente. Leggo il testo del Catechismo. Poiché Cristo è morto per la salvezza di tutti quelli che la vogliono, ovviamente, se uno la rifiuta è libero di rifiutarla. Possono essere salvati anche senza battesimo quanti muoiono a causa della fede, il cosiddetto battesimo di sangue, cioè quei martiri che avevano testimoniato col sangue prima ancora di ricevere il battesimo. I catecumeni e anche tutti coloro che sotto l'impulso della grazia, senza conoscere Cristo e la Chiesa, cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere la volontà, battesimo di desiderio. I catecumeni che stanno aspettando il giorno del battesimo, che normalmente era la notte di Pasqua, e per qualche ragione muoiono prima, hanno il battesimo di desiderio, cioè non hanno avuto il sacramento, ma l'avrebbero voluto. E a questi la salvezza non è negata. E anche quanti, senza conoscere Cristo e la Chiesa, o aggiungo io, conoscendola in modo deformato e involontariamente in modo deformato, cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere la sua volontà. Quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa nella sua liturgia li affida alla misericordia di Dio. Nel senso che Dio sa quello che deve fare e noi non ci permettiamo di dargli dei consigli, sappiamo che lui nel suo piano di misericordia li accoglie sicuramente. Commentiamo un po', questo numero risponde in maniera sintetica alla domanda che i teologi sono posti nel corso dei secoli sulla possibilità o meno di salvarsi anche senza il battesimo. Di fronte alle parole di Cristo che abbiamo citato a commento del numero precedente, e qui c'è una frase di Gesù del Vangelo, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato, che sembrano escludere categoricamente questa possibilità. Questa è la domanda che l'accesso alla beatitudine eterna. C'è l'accesso per la beatitudine eterna per i non cristiani? Che ne è di coloro che hanno vissuto prima di Cristo nel popolo di Israele, conoscendo Dio che si è rivelato nell'Antico Testamento? Per tutti gli altri appartenenti alle più diverse religioni non cristiane, o che hanno seguito spontaneamente delle semplici convinzioni naturali? Queste sono domande che la Chiesa si è posta fino dai primi secoli e soprattutto nei secoli del Medioevo in cui hanno riflettuto. Questo numero precisa innanzitutto che Cristo è morto per la salvezza di tutti. E questo significa che chiunque acceda alla salvezza, dove per salvezza si deve intendere non una roba campata per aria, ma l'accesso alla restituzione della giustizia originale, cioè l'accesso alla partecipazione alla vita di Dio, che è la grazia. In qualche modo partecipare alla vita stessa della Trinità in proporzione alle nostre capacità ricettive, alla nostra natura, pur elevata e rafforzata da una grazia. Cioè tutti quelli che ricevono l'accesso alla salvezza, alla grazia, anche senza il battesimo, lo ricevono comunque attraverso la passione, morte e risurrezione di Cristo. Cioè, non ci sono religioni che salvano senza Cristo. Senza Cristo non c'è salvezza, e qualunque forma di salvezza è comunque ottenuta da Cristo, anche se chi la riceve non è consapevole. Ma leggiamo l'ulteriore riflessione. Questo numero precisa innanzitutto che Cristo è morto per la salvezza di tutti, ovvero che tutti coloro che ricevono la salvezza, cioè l'accesso alla restituzione alla giustizia originale, la ricevono comunque solo attraverso Cristo, anche se non ne fossero consapevoli. Questa affermazione non va intesa come un automatismo in base al quale tutti si salverebbero comunque, todos, no, attenzione, indipendentemente dalle loro convinzioni e dal loro comportamento, ma nel senso che la salvezza è accessibile a tutti coloro che sinceramente la cercano, la colgono una volta conosciuta adeguatamente, la via della fede in Cristo attraverso la Chiesa. L'avrebbero accolta se avessero potuto conoscere Cristo adeguatamente, ma non hanno avuto questa possibilità. Questo San Tommaso lo precisa, cioè quelli che non hanno avuto la possibilità di conoscere Cristo, ma se l'avessero conosciuto l'avrebbero seguito, e questi hanno quella che si chiama una fede implicita, e che dà comunque loro accesso alla salvezza anche senza il battesimo. Ciò significa che il battesimo è la via ordinaria per accedere alla salvezza operata da Cristo. Le altre sono vie straordinarie che comunque passano attraverso Cristo, anche se uno non lo sa, eccezionali, che Dio riserva a sé e solo a sé per fare accedere ugualmente all'unica salvezza che viene comunque sempre e solo da Cristo unico Salvatore. Non viene da altri salvatori o da altre religioni. Non c'è salvezza che non venga da Cristo. Le altre religioni o convinzioni non sono apportatrici di salvezza in se stesse. Chi non conoscendo Cristo adeguatamente le pratica con sincerità, se si salva, ottiene la salvezza sempre e comunque per i meriti di Cristo. Perciò la Chiesa non può in alcun modo dispensarsi dall'annunciare il Vangelo di Cristo e preparare chi la incontra a ricevere il battesimo. Tradizionalmente il Catechismo perciò parla, oltre al battesimo di sacramento, e per analogia anche il battesimo di sangue, che è quello di quei martiri che vengono uccisi in odio alla fede prima di essere stati battezzati, un battesimo di desiderio, che è quello dei catecumeni che muoiono prima di aver ricevuto il battesimo sacramento al quale si stavano preparando nella Chiesa, e che è quello di tutti coloro che sotto l'impulso della grazia, senza conoscere Cristo e la Chiesa, cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere la sua volontà, seguendo i comandamenti sostanzialmente, seguendo quella che è una legge naturale. Va precisato che il battesimo di sangue e il battesimo di desiderio vengono detti battesimo solo per analogia, ma non sono sacramenti, in quanto ottengono la grazia in una maniera straordinaria e non imprimono il carattere sacramentale. Quindi non sono paragonabili, sono vie straordinarie che il Signore riserva a se stesso, e di cui non sappiamo più di tanto, e certamente chi versa il sangue proclamando la fede, dimostra che se avesse avuto modo e tempo di ricevere il battesimo o di conoscere Cristo lo avrebbe fatto. Questa è la cosiddetta fede implicita. San Tommaso parla a proposito di coloro che si sono salvati senza aver conosciuto Cristo o per ragioni cronologiche, come al tempo dell'Antico Testamento, o geografiche, per non essere stati raggiunti ancora dall'annuncio. Questo è un problema che si pose nel 1500 con la scoperta dell'America. Dice, beh, questi qua che non hanno mai conosciuto Cristo hanno avuto accesso in qualche modo? Sì, perché hanno avuto modo di vivere secondo una legge naturale le loro convinzioni. Avranno magari avuto bisogno di una fase di purgatorio per venire a conoscere le cose in maniera corretta, ma ce l'hanno messa tutta, quindi Dio non rifiuta chi ce la mette tutta, non avendo avuto la possibilità di accedere all'annuncio di Cristo. Ecco perché quando ci fu la conquista dell'America scattò tutta una fase di evangelizzazione per far conoscere il cristianesimo anche in regioni della terra dove non era ancora arrivato. San Tommaso parla di una fede implicita che attinge comunque alla salvezza attingendo al tesoro della fede della Chiesa. E in condizioni normali occorre riconoscere almeno l'esistenza di Dio creatore e provvidente e l'obbedienza alla legge naturale sintetizzata nei comandamenti. Questo è quello che umanamente possiamo dire e sulla base degli insegnamenti che la Chiesa ha maturato cercando di comprendere e di interpretare. Poi quello che non riusciamo a capire da soli, lo lasciamo direttamente a Dio, non tocca a noi sostituirci a Lui. Il nostro tempo di fatto non si può considerare una condizione normale. Facciamo una questione storica sui nostri anni. I nostri anni, il nostro tempo di fatto non si può considerare una condizione normale, perché per molti neppure l'esistenza di Dio creatore e provvidente è riconosciuta e neppure la legge naturale è particolarmente presente nella coscienza, per mancanza di istruzione adeguata riguardo alla fede. Noi siamo in un momento così snaturato, così che non. A questo proposito, San Tommaso arriva a dire che Dio stesso provvede a qualche forma di ispirazione o rivelazione privata che istruisce coloro che non vengono senza loro colpa adeguatamente istruiti dai cristiani. Più di così non riusciamo a dire, il resto lo lasciamo direttamente al Signore. Vi leggo il pezzetto di San Tommaso che dice: dopo l'avvento di Cristo, essendo stato completato visibilmente e corporalmente il mistero della redenzione e predicato, tutti sono tenuti a credere esplicitamente, cioè a credere in Cristo conoscendolo. E se qualcuno manca di chi lo istruisca, Dio stesso gli rivelerà affinché non sia privato della salvezza senza sua colpa. Addirittura arriva San Tommaso a ipotizzare che almeno nell'ultimo momento della vita o in qualche Dio si faccia presente in maniera trasparente alla coscienza di queste persone che hanno vissuto in buona fede senza conoscere Cristo. Io aggiungerei addirittura in un tempo perverso come il nostro, senza conoscerlo adeguatamente. Chi senza sua colpa ne ha sempre sentito parlare solo in maniera sbagliata, potrà ricevere a discrezione del Signore, anche una qualche luce di grazia che lo illumini e lo orienti, perché Cristo è attraente di per sé stesso. Abbiamo visto le conversioni di gente che, passando davanti a una chiesa, si è sentito come attirare, spingere e andare dentro. E convertirsi anche solo nel guardare la chiesa, nel guardare il tabernacolo, Come forse vi ho detto qualche altra volta, a me è successo molti anni fa di essere in un confessionale vicino alla porta d'ingresso della chiesa e di una persona che è entrata, mi ha visto, ci siamo guardati per un attimo ed è venuta al confessionale. Ha detto, questo era uno battezzato, ha detto, dice, ho visto che c'era lei. E mi sono sentito attirato a venire a confessarmi. Queste sono luci di grazia che il Signore dà quando e come ritiene utile darle. Là dove non ci sia la possibilità di accedere ai sacramenti, può dare una luce di grazia che mette l'animo in condizioni di un pentimento, in condizioni di volere la verità, di volere di attrattiva verso il bene della salvezza che è in Cristo. E qui dobbiamo lasciare a Dio, non c'è che dobbiamo lasciare, se la prende da solo, la libertà di intervenire come meglio crede, quando crede e dove crede. L'ultimo tratto, il Catechismo, nella sua versione ampia, quindi quello grosso, non il compendio, precisa che, cito, è lecito supporre che tali persone avrebbero desiderato esplicitamente il battesimo se ne avessero conosciuto la necessità. E qui ci sono delle, come dire, ci sono dei lumi che il Signore, delle luci che il Signore, delle attrattive che il Signore, nella sua magnanimità e nella sua libertà, può dare a chiunque. È chiaro che il Signore chiede in proporzione a ciò che ha dato, non chiede non più di quello che ha prospettato e ha dato. Per i bambini piccoli morti senza battesimo vale la fede della Chiesa, questo è sempre stato nella tradizione, che supplisce a quella che verosimilmente loro non hanno potuto esprimere. Quindi è la fede dei genitori, è la fede della Chiesa che dice ti accogliamo, sei morto prima che ti potessimo battezzare senza colpa di nessuno, la fede della Chiesa ti presta quello che sarebbe stato necessario a te. È interessante anche questa sorta di prestito della fede. È capitato di avere anche persone adulte, l'ho detto anche altre volte, che non, dice: ma io non so se ho la fede, non ho la fede, la chiedo in prestito a te. Ci siamo sentiti dire questo da qualcuno, anche mio padre fece questa esperienza. E quindi chi ha la fede prega per queste persone, sta vicino a queste persone, perché possano avere quella luce che li rende sereni, li rende. Vabbè. La precisazione sul cosiddetto limbo di cui si parlava una volta, diceva: i bambini che muoiono innocenti senza battesimo vanno al limbo, si diceva, no? Come uno stato neutro. Ma questa era solo un'ipotesi teologica che è stata abbandonata in quanto troppo legata a congetture filosofiche e non alla rivelazione, e non è parte della dottrina della Chiesa. Nella dottrina della Chiesa non esiste questo, non esiste un luogo neutro, o sei con Cristo, o sei con Dio, o sei dall'altra parte. E quindi il Signore sa come deve procedere in questi, per questi che senza colpa lasciamo a Dio la libertà di essere Dio, non pretendiamo di capire tutto e subito e di sostituirci a Lui nel dirgli quello che deve fare o non deve fare. Il Cardinale Bifi citava una volta una risposta di Sant'Ambrogio, dice: ma perché Dio ha fatto un mondo in cui si potesse rinnegarlo, tradirlo, si potesse rifiutarlo. Beh, questo è il grande mistero della libertà. D'altra parte, senza libertà non c'è amore, non c'è, sarebbe tutto meccanico, no? E Sant'Ambrogio rispondeva a Dio nel mistero della sua libertà, sembra aver preferito creare un mondo in cui avere qualcuno da amare fino al perdono, che non di avere un mondo in cui tutto fosse automatico, una creazione in cui tutto fosse automatico. Sant'Ambrogio era arrivato a questo. L'amore di Dio è talmente grande che arriva al punto di preferire di avere qualcuno da perdonare, cioè da ricostruire, da rimettere sulla strada giusta, piuttosto che avere un mondo di burattini, insomma, no? Creare esseri liberi. Creare esseri. Questo è il mistero della libertà, ma è anche la grandezza della libertà, perché uno che liberamente riconosce Dio come un bene attrattivo e come qualcosa rinunciare al quale, Cristo, come un salvatore rinunciare al quale sarebbe la devastazione, il di meno per la vita. D'altra parte, la storia dei nostri anni dimostra proprio che aver cercato di costruire un mondo in cui Dio e Cristo sono facoltativi, o comunque sono lì solo per i più devoti, ma tutto il resto va avanti bene lo stesso, il mondo di oggi dimostra proprio che non va avanti bene lo stesso e che un mondo che rifiuti Dio e Cristo o lo snaturi, peggio ancora, ipocritamente dica di crederci, ma lo snaturi, ne capovolga la figura e l'insegnamento, è un mondo che si autodistrugge. E il mondo di oggi si sta autodistruggendo. E anche là dove nella Chiesa penetra questa logica, è una logica distruttiva. E la Chiesa si salva grazie al fatto che comunque il suo Signore non permette l'autodistruzione, ma la fa risorgere a tempo debito, nella santità e nella oggettività dei suoi sacramenti, di quelle cose che Cristo ha garantito e che non possono essere totalmente devastate, snaturate. Là dove c'è anche uno solo che celebra un sacramento secondo le modalità che lui ha stabilito attraverso la Chiesa, lì c'è la Chiesa.